Io vi do il benvenuto, non sarò lunga. Su Coelet siamo arrivati perché lo scorso anno, se vi ricordate, c'era tra gli argomenti Coelet, o meglio Giobbe e Coelet. E il professor Mazzini disse, arrivato, dice no, ci ho ripensato, Coelet merita un discorso più largo, non ci basta il tempo di una. E ripensandoci, e poi anche informandoci un poco, abbiamo capito che era un testo che offre una problematica non solo nei contenuti, ma proprio rispetto alla sua collocazione dentro all'Antico Testamento. Dunque meritava un po' di attenzione, non diluita, spero, ma protratta, contestando la sua filosofia della brevità. E ci occuperemo dunque quest'anno di Coelet, che è un testo problematico, è vero, ma anche appassionante. E io, non solo io, crediamo che sia il testo molto in consonanza con i nostri tempi. Vi ricordo cosa diceva 1 Samuele 3. In quel tempo la voce di Dio non si faceva sentire. E i nostri sono tempi dove è difficile sentire Dio, non dico presente, ma abbastanza vicino per parlargli. Non parlo ovviamente di tutti noi, a parte che ci riguarda, ma parliamo del mondo che noi sentiamo fuori di noi, in qualche modo ostile o lontano e indifferente. Dunque Coelet sarebbe dentro la Bibbia per mostrare a chi la fede non ce l'ha sempre con sé che nella Bibbia c'è una voce anche per lui. Due altre cose soltanto. C'è una serie di assenze in questo libro. Non c'è il Dio della misericordia, perché il nome di Adonai non compare. Non c'è la voce di Dio. In Giobbe, alla fine, Dio compare e ha un vero e proprio dialogo con questa figura del giusto. Non c'è il tema della creazione, così come noi siamo abituati a sentircelo raccontare, purtroppo. Non c'è il tema dell'alleanza, che per Israele è la via maestra con cui si sviluppano molti libri all'interno del Torah. Non c'è il tema della promessa. Dunque Coelet è in qualche modo il libro che risulta radicalmente esterno, però sappiamo anche che vuol dire qualcosa su tutto quello che Israele si portava dietro per tradizione. I libri sapienziali sono questo, e Coelet sta dentro ai libri sapienziali. Dunque è in qualche modo per noi un libro che ci colloca fuori dalle immagini abituali che abbiamo del dialogo fra il Dio di Israele e il popolo di Israele. Io non vorrei aggiungere altro, nel senso che non ho competenze grandiose, ma abbiamo due studiosi che queste competenze ce le hanno. Allora, il professor Vignolo insegna teologia sistematica e teologia biblica,
solo biblica.
Solo biblica, meglio, presso la facoltà dell'Italia settentrionale, e di Coelet si occupa da molto tempo. Si occupa anche di Giona, su cui ha pubblicato ultimamente un libro verità e menzogna, è un sottotitolo molto accattivante, no? Un profeta all'umido e al secco, terapia del risentimento in Giobbe. Ha anche altri meriti, comunque ve li lascio scoprire. Il professor Garrone, lo conosciamo da tempo, dice di aver dismesso molte delle cariche, però io ricordo che è anche presente a un convegno di cui nessuno, credo di noi, pochi di noi sono informati. Un convegno del UNEDI, dove esiste ancora l'Ufficio Nazionale Ecumenico e del Dialogo Interreligioso. Dico, non credo che bisogna andare indietro, qualcuno mi ha fatto notare, i tempi in cui il Cardinal Bea aveva presentato al Concilio, preparato una relazione, diciamo, sui rapporti tra il cristianesimo e le altre, adesso sono anche qui approssimativa, ovvero lo hanno chiamato e qualcosa probabilmente vorrà dire. E basta. Allora, io auguro a voi di seguire con interesse e di far tesoro di quello che ci verrà proposto stamattina. Professor Vignolo, a lei.
Entro direttamente in argomento. Dovreste avere a disposizione uno schemino che dovrebbe corrispondere un po' al non tutto stamattina, no di certo, sarà già un vantaggio se si riesce a fare i primi 4 punti, sarà già un guadagno, E allora io credo che la maniera più pulita per introdurci al tema sia quello proprio di leggere il testo dei due editoriali, vengono chiamati epiloghi comunemente, ma epilogo è un concetto narrativo, non mi sembra appropriato, perché appunto in questo caso non è tanto l'epilogo sarebbe la stabilizzazione dell'intreccio e vissero felici e contenti, questo è l'epilogo. Qui così non è un epilogo, è qualcosa di extra diegetico. Quindi no, io credo che sia più di extra diegetico, oltretutto abbastanza universalmente riconosciuto questo blocco di versetti da 9 a 14 del capitolo 12, riconosciuto appunto come mano di un editore, anzi di almeno un paio di editori, poi l'esegesi si è sbizzarrita a cercarne proprio a bizzeffe, ma insomma oggi come oggi, di solito il versetto 12 vedo che gli autori lo trattano appartenente piuttosto al secondo editoriale, ma io credo che ci siano migliori ragioni per tenerlo dentro il primo editoriale, vuoi per l'inclusione, Iotère, oltre ad essere sapiente lui di professione, e inoltre, è proprio la stessa espressione, e poi anche vuoi per un tono molto sottilmente ma intensamente ironico di questo primo editoriale, che invece è sconosciuto, il tono ironico, al secondo editoriale, che è seriosissimo. Ecco, leggiamo proprio tutto quello che sappiamo, come dire, di informazione effettiva su quello che è qui dentro, non c'è altro, dobbiamo accontentarci. Oltre a essere sapiente lui di professione, Coelet si dedicò a istruire la gente, un pochino elaborata la traduzione, ma credo che sia fedele. Ascoltò, approfondì, revisionò sentenze in quantità. Si impegnò Coelet a rinvenire parole invoglianti, a trascriverne di attendibili con scrupolosa onestà, come pungoli le parole dei saggi, come paletti le raccolte d'autore, tutte dono di un unico pastore. E inoltre da questo, figlio mio, desisti da fare tanti libri senza fine e studia tanto da estenuare la carne. Conclusione del discorso. Una volta prestato ascolto a tutto, temi il Dio e osserva i suoi comandi, poiché questo è ogni uomo. Poiché di ogni opera tua, buona o cattiva, anche la più nascosta, Dio chiederà conto. Si può notare la differenza specifica tra questi due editoriali. Il primo, evidentemente, è la mano di un discepolo, di un tifoso di Coelet, per così dire, il quale cerca di specificare proprio il contributo originale del proprio maestro. Contributo che è un sapiente, è un acham, quindi rientra in una istituzione, una figura perfettamente istituzionale di Israele. Dico subito che volentieri incontrerete nella letteratura la descrizione di un Coelet enfant terrible, all'interno della tradizione biblica, qualcuno che appunto bene o male non si capisce bene perché è centrato, come mai nel canone un libro così. In realtà io credo che si debba molto mutare il paradigma. È un sapiente, il quale forse potrebbe essere addirittura stato niente meno che l'editore del libro dei Proverbi. Posso dimostrare questo, mi sono occupato di questi problemi in un articolo su teologia, questo posso rimandare. Intanto Proverbi e Coelet nella tradizione vanno sempre appaiati con questa successione. E appunto noi apprendiamo che nello specifico di questo sapiente, oltre ad avere le abilità di tutti i sapienti di Israele, ha istruito la gente, e credo che possa essere pertinente l'interpretazione che dà Lofink quando dice, insomma, era uno che faceva professore universitario ma poi andava anche a fare conferenze a Padova o piuttosto che chissà quale altro posto, no? Cioè non disdegnava una interlocuzione più diretta, tanto istruire la gente, procurare conoscenza alla gente, è un'espressione che biblicamente parlando c'è praticamente solo qui, è rara. Non potrebbe sembrare istintivamente, c'è un sapiente, quindi è ovvio, non è così. Diciamo che aveva un'attività divulgativa oltre che una scientifica, tra virgolette. Ascoltò, e ascoltare veramente, questo è la matrice della sapienza. Togli l'ascolto e perso tutto. Da questo punto di vista qui è significativo che i due editoriali, anche se sono di mano diversa, di sensibilità, di interessi molto differenti, però non possono prescindere nessuno dei due dall'ascolto. Versetto 13, conclusione del discorso, una volta prestato ascolto a tutto. Hai ascoltato tutto? Ah, domanda da un milione di dollari. È ascoltato fino in fondo, molto importante, perché volentieri è molto discusso questo duplice editoriale, perché sembrano perfin voci contraddittorie o perlomeno incompatibili. Sono veramente incompatibili o sono semplicemente due voci diverse in contesti diversi, con interessi e problemi diversi, che però hanno comunque una matrice comune? Punto di domanda, una bella domanda. Vale a dire, senza entrare in un'esegesi evidentemente troppo minuta, ascoltò, approfondire, visionò, forse anche nel senso di correggere, sentenze in quantità, meshalim, dove evidentemente il lavoro di Qohelet è un lavoro nei confronti della tradizione, questo è importantissimo, di una ricezione, ma di una ricezione attenta, critica, non pedissequa. Perché in effetti, proprio rispetto a questa tradizione che lui ospita volentieri, una cosa che si è scoperta abbastanza recentemente in Qohelet è il fenomeno cosiddetto delle citazioni. Noi quando citiamo mettiamo le virgolette, gli antichi non mettevano virgolette, e lì è la tragedia, tocca a noi cercare di intuire dove cominciano e dove finiscono. Il libro di Mazzinghi, che io credo, un po' piacere, sentivo ieri Daniele che condivideva il giudizio, è il miglior saggio di cui disponiamo oggi su Qohelet, fuori di dubbio, affronta in qualche capitolo questo discorso e lo mette comunque in luce in modo interessante. Importantissimo riuscire a capire quando Qohelet sta parlando, citando appunto la sentenza tradizionale, e quando invece interviene per mettere appunto, non solo per ascoltare, ma per approfondire e revisionare. C'è sempre questo gioco di citazione che appunto, oltretutto, si salda molto bene, poi questo qui però adesso non voglio anticipare, col discorso dell'interpretazione ironica, perché c'è tutta una concezione dell'ironia che si spiega in termini proprio di citazione, tutta la scuola di Umberto Eco va in questa direzione qua. Vabbè, comunque non ci interessa. Si impegnò Qohelet a rinvenire parole invoglianti, divrei hefez. Normalmente le traduzioni vanno in un'altra direzione, divrei hefez è interpretato nel senso di parole belle, cioè uno stile brillante, parole brillanti, parole appunto che anche suscitano una certa ammirazione estetica. È uno molto secco, Qohelet, molto, non è affatto un barocco come Giobbe, ma in realtà ha uno stile fortissimo, un'impronta veramente molto significativa. Cioè lo leggono in chiave estetica, questo Divrei Hefez. Io lo leggerei anch'io in chiave estetica, ma in senso diverso, non tanto parole belle, Qohelet ha un bello stile, ma non si curava più di tanto dello stile, aveva in mente la res, proprio rantene et verba sequentur. Piuttosto io leggo così, nel senso appunto di una produzione che è squisitamente nella tradizione sapienziale, cioè parole che danno voglia. Hefez vuol dire appunto, può voler dire cosa, fare, ma voglia anche proprio. Non ne ho più voglia, sta attento a che non arrivino i tempi nei quali appunto tu dici non ne ho più voglia, e hai buttato via tutto il tempo nel quale potevi avere voglia, 12.1 di Qohelet. Vale a dire, detto in termini un pochino così, un po' pubblicitari, il libro di Qohelet è un antidepressivo. Come tutta la letteratura, attenzione, come tutta la letteratura sapienziale. Perché tutta la letteratura sapienziale, e dico non solo quella biblica, ma dovunque andate a cercare la sapienza, non può che essere antidepressiva. Nel senso che la sapienza fa fronte alla vita, e la vita ti dà infinite chance. Basta che insomma queste chance le passi in qualche maniera badando a Scilla e Cariddi, Scilla e Cariddi sono rispettivamente appunto un vitalismo che alla fine appunto ti distrugge, è un proprio un tipico corrompere che possiamo attribuire di più all'età giovanile, poniamo, no? Piuttosto che invece la paura che ti impedisce di vivere, che ti inibisce la vita. Allora la sapienza cerca di farci navigare sempre tra Scilla e Caritti. E Coelet, che fa, è il primo sapiente che veramente in Israele fa tutti in fondo i conti con la morte, in questo senso qui concatenandosi al libro di Giobbe. Giobbe finisce, almeno io lo leggo così, quando appunto Dio gli rivela, gli parla, finalmente Giobbe è contento, cioè, finalmente ti posso vedere, finalmente ti posso ascoltare, non tanto prima ti conoscevo per sentito dire, non credo che sia una buona traduzione quella lì, non c'è disgiunzione tra il vedere e il sentire, c'è parallelismo sinonimico, finalmente i miei occhi ti vedono, finalmente ti posso ascoltare, adesso so che puoi tutto, tu sai, tu puoi tutto, nulla è impossibile a te, e poi Giobbe dice, non tanto e mi ravvedo e pento su polvere e cenere, quella è una lettura pietista, io non la condivido, ma dice piuttosto, andate a vedere Elie Wiesel insieme al suo collega di studi rabbinici, Giobbe Dio della tempesta, andate a vedere Borgonovo, che argomenta filologicamente in modo molto forte, non tanto e mi ravvedo e pento su polvere e cenere, ma detesto polvere e cenere, ma ne sono consolato. Vale a dire, con Dio abbiamo fatto pace, però c'è ancora un problemino aperto. Vorrei capire perché diavolo dobbiamo morire. Polvere e cenere è proprio mentire che il libro di Giobbe lavora in maniera molto intensa lungo il suo corso. E allora il libro di Giobbe finisce proprio col fatto che c'è appunto una rivelazione, come sentivamo prima, la rivelazione finale, che però non è, come dire, la soluzione di tutti i problemi, anzi è la riproposizione, dice, ma comunque se Dio non è un onnipotente prepotente, ma è un onnipotente mite, perfino un po' kenotico in qualche maniera, se Dio è questo, perché ci fa morire? Il perché della morte è proprio assunto dal discorso di Coelet, che è il primo sapiente, secondo me uno dei meriti proprio assolutamente insindacabili di Coelet, è il fatto che, qual è la novità specifica? Sapienza significa partire a pensare dalla morte. Leggete il libro dei Proverbi. Della morte si parla solo per dire che la morte è quella dello scemo, di quello che appunto non sa vivere, non sa assumere la sapienza come regola di vita e sbaglia, no? Ma di morte nel senso effettivo non se ne parla affatto nel libro dei Proverbi, non minimamente. È molto interessante che invece proprio la vera questione di Coelet alla fine è proprio, in modo dei primi due capitoli, questo re, questa finzione appunto del re davidico, figlio di Davide, Salomone che non è necessariamente tale, ma appunto la finzione per cui questo re si impadronisce, si espande, è chiaramente una sindrome narcisistica di chi cerca di procurarsi un'immortalità con una rimozione potentissima della morte, che però, come sempre, tutte le rimozioni dicono sì sì, tu lasciami pure fuori dalla porta, che io tanto entrerò dalla finestra. E allora significativamente attraverso l'idea dell'erede, dice, ci sarà un giorno in cui io tutto quello che ho accumulato devo lasciarlo ad un erede. E poi un pensiero ancora peggiore, ma io farò la fine che fa il cretino, mikre echad, un'espressione tipica di quella, unica fine per tutti, per i bravi e per i cattivi, per i sapienti e per gli insipienti, per gli uomini e per le bestie. A partire proprio da questa prospettiva, appunto, lavorerà Coelet. Ecco perché si impegnò Coelet a rinvenire parole invoglianti. Allora, io vi parlo della morte, ma non vi parlo della morte per farvi tremare. Non vi parlo della morte semplicemente proprio per spaventarvi. Non vi parlo della morte perché allora così avrete la vita avvelenata da sto pensiero. Vi parlo della morte per farvi sfondare al meglio la voglia di vivere. Dibre Hefetz. Parole capaci di dare voglia di vivere. Sentimento della vita, che è la cosa più importante di cui abbiamo sempre bisogno. Si impegnò a trascrivere Divre Hemet, io ho messo attendibili, di verità, fedeli, autentiche, sono, diciamo un po' come vogliamo. Versetto 11, molto bello, io qui mi discosto un po' dall'esegesi che fa l'amico Mazzinghi, perché penso davvero che questo dono di un unico pastore sia proprio il pastore, e non può essere che Dio, e poi a donare nel contesto di Coelet, dare, Natan, è proprio un verbo divino al massimo, il dono di Dio è al centro. Allora in questo senso qui ecco una bella sintesi di quello che è anche la chiave della tradizione sapienziale. Dice Coelet, le parole dei sapienti funzionano come i pungoli che proprio stimolano il bue che tira l'aratro e magari gli fanno del male, lo lacerano, ecco. Il sapiente ti pungola, ti ferisce anche, ti ferisce, come dice benissimo la tradizione. Le parole dei sapienti sono proprio un fuoco ardente. La tradizione rabbinica dei Pirkei Avot. E però le parole dei sapienti come paletti, io credo si deve intendere il paletto della tenda, quindi in questo senso qui anche ti dà una protezione, una custodia, un riparo questa parola, di volta in volta ha una un performance diversa su di te e devi accettarle tutte e due. E poi appunto questa battutina molto simpatica che evidentemente non potrà che essere apprezzata da tutti gli studenti che devono preparare qualche esame, se non leggere proprio troppo, lascia qualcosa da studiare anche agli altri. Il secondo editoriale ci dice qualche cosa invece di un po' diverso. Si parte sempre dalla prospettiva dell'ascolto, evidentemente, questo è importante tenerlo d'occhio perché evitiamo proprio una discrasia completa tra i due editoriali, ma certo la prospettiva è, diciamo, di tipo più sintetico. Qui non interessa più l'autore Coelet, interessa proprio qualche cosa di ancora più radicale. Qui non interessa più, come dire, una tradizione semplicemente sapienziale, ma interessa integrare questa tradizione in una prospettiva appunto di tipo più nomistica. Si riprende qualcosa che piaceva tantissimo a Coelet, temere Dio, ma temere Dio di Coelet, qui si dà anche qui la discussione feroce, temi Dio e osserva i suoi comandi, poiché questo è ogni uomo, insomma questa è la vera finalità della vita dell'uomo. Cosa vuol dire temi Dio e osservi i suoi comandi? Ha parlato forse di comandi Coelet? Coelet non è Mosè, non è nemmeno un profeta. È vero che non ignora affatto la tradizione mosaica e profetica, è molto più sottilmente e, come dire, integra, respira la tradizione, sia profetica che mosaica, ma lo fa a modo suo, per cui non dice mai osserva i suoi comandi. Coelet dice: se vai alla casa di Dio, vaici per ascoltare piuttosto che per accendere le candele. Questo qua lo dice chiaramente, piuttosto che far voti. È comunque quello per cui ti impegni, osservalo, perché a Dio non piace chi appunto non pratica la sua volontà. In questo senso, appunto, dice Coelet, non dice che non si deve osservare la legge. Sinteticamente, riassumendo un po' il suo pensiero, spero in modo fedele, la legge non ti salva, tu devi rispettarla, ma non basta, c'è qualcosa di più che non è la legge, del temere Dio, cioè quello che noi diremo avere, mi pare di capire così, avere il senso della maggior grandezza di Dio, avere il senso del fatto che Dio è più grande, come direbbe la lettera di Giovanni, Dio è più grande di tutto il bene che fai, di tutto il male che fai, come direbbe anche Bonhoeffer, fondamentalmente. C'è un senso della trascendenza di Dio, che è quella, il senso religioso, se vogliamo, che non è coincidente con l'osservanza della legge, cosa che invece per Deuteronomio era perfettamente ovvio. Temere Dio vuol dire osservare i suoi comandi. E Coelet in qualche maniera introduce una sfumatura in più. Temere Dio è qualcosa di più radicale, è qualcosa di più profondo. Quando Papa Francesco ha detto: ma chi sono io per giudicare un omosessuale che si rivolge in preghiera a Dio? Tutto sommato può essere benissimo un'espressione, un atteggiamento comunque religioso, indipendentemente da quelle che possono essere delle scelte rispettabili o discutibili, piuttosto da quelle che possono essere delle contraddizioni nostre. Il timore di Dio è qualcosa di più. Questo qui è veramente notevole. Certo, qui così il timore di Dio è piuttosto tirato dalla parte dell'osservanza della legge, e in questo senso qui si deve dire è già un tentativo di condurre Coelet nell'alveo della tradizione appunto nomistica, anche invocando poi il giudizio. Ma comunque questo qui credo che, così, tanto per avere una percezione molto preparatoria, per così dire, una prima idea del nostro amico, il quale appunto ha un libro che anche qui vale la pena tenere d'occhio. Comincia dicendo: parole di Coelet, figlio di Davide, re su Gerusalemme, e poi va avanti nel secondo versetto, propone quello che Ravasi chiama anche giustamente lo stemma dell'opera, il famoso vanitas vanitatum. Ecco, cominciamo a mettere una bella pietra tombale, la più larga, la più pesante, la più inamovibile che si può, su questa traduzione vanitas vanitatum. Purtroppo la CEI nuova nel 2007 ha perso una grande occasione rispetto alla possibilità di staccarsi da questa vanità delle vanità, che viene da San Girolamo, è stato fatto rimbalzare molto molto pesantemente dalla imitazione di Cristo, appunto, che ha questa espressione vanità, vanità, vanità delle vanità, tutto è vanità tranne preter amare Deum et illi soli servire, lui solo servire, cioè tutto è vanità tranne il rapporto con Dio. È una misinterpretazione del libro, è una lettura inaccettabile del libro, che tutto sommato ha schiacciato il libro all'insegna di questo famoso contentus mundi, Allora Girolamo, in merito proprio ha senza dubbio dei meriti, ma anche delle responsabilità su questa faccenda qui. E io traduco un Sof Hevel Havalim, io lo traduco in questi termini, un soffio, perché Hevel è veramente soffio, insomma tra poco noi abbiamo una stagione in cui soltanto respirando per la strada ci esce del fumo, là, ecco, Hevel è quella roba lì, che non è tanto il niente, ma è qualcosa che svanisce, cioè qualcosa di effimero, qualcosa che non dura, che non ha durata. Difficile da tradurre questo superlativo, Hevel Havalim, lo potremmo leggere proprio anche comunque in antifrasi rispetto a Shir Ashirim. Io insomma scommetto che tra i due libri c'è un po' di dialettica, perché cominciare due libri con due superlativi, due libri che poi appunto anche lì sono finiti nella contiguità dei testi sapienziali, addirittura poi sono due libri tra virgolette salomonici, e beh, chi ha copiato da chi? Chi fa il verso a chi? Il Cantico dei Cantici è un superlativo di effervescenza, cioè il cantico più bello che ci sia, perché ragazzi, sapete di chi è che stiamo parlando? Ecco. Hevel Havalim è un superlativo di evanescenza, è una bella guerra tra i due, no? Non è nemmeno necessario, secondo me, star lì a disputare, l'ha detto prima lui, l'ha detto poi dell'altro, ed è dell'uno che sfotte l'altro, potete pensare quel che volete, però io credo che sia quantomeno molto significativo proprio questa polarità tra lo stupor, proprio admirazionis, nei confronti dell'amore allo stato nascente, e appunto l'angoscia di fronte alla evanescenza di ogni esperienza. Stupore e angoscia sono le due, in qualche maniera, proprio i due polmoni della nostra esistenza. Domanda delle domande, poi versetto 3, Maitron Ladan Shoyamol Vekol Amano Shoyamol Takatashamesh, che cosa ci guadagna l'uomo in tutta la sua fatica per cui si affatica sotto il sole? Una domanda che a 2.11 riceverà già una risposta negativa: nessun guadagno, nessun vantaggio sotto il sole. Ecco, quindi in questo senso qui qualcuno che si interroga, col libro di Coelho, qualcuno che si interroga proprio in termini molto radicali sulla propria, su quella, la condizione esistenziale appunto dell'uomo. A questo punto ho un po' invertito il discorso rispetto all'ordine che avete sotto gli occhi, anticipando appunto un po' il riferimento a questi due editoriali, ma sembrava più giusto partire un po' avendo in mano qualcosina. Dicevo, ecco l'ultima faccenda prima di entrare nel discorso della recensione di Coelet. Questo motto, questo stemma, Hevel Havalim, che io traduco un soffio e poi niente, perché traduco così? Spiego subito. È un superlativo. L'ebraico fa il superlativo con diversi espedienti, uno dei quali appunto raddoppiare lo stesso nome una volta, la prima volta al singolare, la seconda volta al plurale, quindi dare il senso di cantico dei cantico più bello, l'evanescenza più evanescente. Allora qui così infinite ci sono le proposte, infinite le possibilità, ci tengo solo a spiegare questa soluzione. Cioè, quando Coelet usa questa parola, questo Hevel, lo usa sempre come risultato di un'esperienza. Gamze Hevel racconta appunto del fatto che uno ha cercato di investire i suoi soldi al meglio e invece gli è andato tutto male e a suo figlio non gli lascia niente. Gamze, anche questo è Hevel. qualcuno traduce addirittura assurdo. In qualche caso semanticamente si potrebbe accettare una ma sono pochi questi casi, non è assurdo, è imbarazzante, è una traduzione veramente difficile sta qua. Ieri sera parlavamo di Ceronetti, che ha lavorato su questo testo L'infinito, proprio tanti anni, l'ha tradotto 2 o 3 volte almeno. La prima volta che l'ha tradotto, ha tradotto un infinito vuoto, un infinito niente, ma è un concetto astratto che perde anche la concretezza. Dopodiché, siccome appunto ci ha pensato su, seconda alternativa sempre di Ceronetti, fumo di fumi, che ha il vantaggio di essere molto letterale, e quindi da questo punto di vista qui non possiamo dire niente, ma è un po' una traduzione alla Harry De Luca, cioè di quelle che non portano da nessuna parte.
Però graffia,
eh?
Come dice Harry De Luca,
graffia,
l'ebraico
graffia quando scrive, ma quando traduce, quando fa poesie un po' meno, secondo me. Ma quando scrive è meraviglioso, decisamente. E quando scrive anche di Bibbia, leggetevi quel bellissimo suo libro Una nuvola come tappeto, ha delle cose che sono proprio di una grandissima finezza. Allora, io traduco così perché si tratta di una constatazione, una sanzione. Io uso addirittura sto linguaggio che non è bellissimo, ma francamente non ne trovo uno migliore. Coelet ha 2 tipi di sanzioni. Una sanzione appunto di evanescenza, e l'altro, anche lui però, c'ha la sua sanzione di effervescenza, quando arriverà a dire, proprio in reazione allo Hevel Havalim, questo è dono di Dio, non c'è altra cosa migliore per l'uomo che mangiare, bere, godere in tutte le sue fatiche, perché questo, io vedo, viene dalla mano di Dio, questo è dono di Dio. Allora, a mio modo di vedere, il buon Coelet, proprio perché ha messo Hevel Havalim all'inizio e alla fine, qui è decisivo per l'ermeneutica. Io credo che restiamo facilmente intrappolati da questo fenomeno qua, pensando che Hevel sia il vero contenuto dell'opera. No, non è il contenuto dell'opera, è il principio regolativo, è la bussola che mira sempre al nord. E mi spiace, ma per poter dire qual è il sud, qual è l'ovest, qual è l'est, tu dovrai sempre in primo luogo guardare al nord. Cioè Hevel Havalim è proprio un'istanza, potremmo dire, di metodo, o meglio ancora di approccio. Ricordati che tutto finisce, punto a capo. Questo è una cosa, ma devi partire sempre di qui. È a mio modo di vedere, è la vera novità del pensiero di Coelet, che è un pensiero a partire dalla morte. Leggete la prima pagina di un libro difficilissimo, meraviglioso, che è La stella della redenzione di Franz Rosenzweig, e vedrete che Franz, proprio Rosenzweig, che non ha certamente un pensiero cupo e pessimistico, però proprio dalla morte l'uomo deve cominciare a ragionare. Questo è il punto. Cioè, anche perché, per quelli che amano le statistiche, Hevel non è la parola più frequente di Coelet. Molto più frequente di Hevel è la parola Tov, bene, il buono, che poi include la felicità. C'è un autore in lingua tedesca, c'è un cognome impossibile, si chiama Schwielhorst Schönberger, bisogna studiarlo il cognome per poterlo citare, il quale purtroppo non è tradotto in italiano, ma ha scritto un commentario di quelli tostissimi, e poi ne ha scritto un altro un pochino più divulgativo, e spero che almeno questo sia tradotto in italiano, il quale dice: Coelet è un trattato sulle condizioni migliori possibili di felicità per l'uomo. È un trattato sul bene. Punto a capo. Come, compatibilmente con la tua finitezza, puoi vivere bene. Ecco, questo un po' ha rovesciato tutto il discorso che avrei voluto farvi, ma in questo modo io penso che sì. Alla fine, dal mio punto di vista, il buon Coelet io lo riduco, tra virgolette, sperando di non ammazzarlo, ad una bussoletta. Allora, la bussola tira sempre a nord, la morte. E infatti il libro si apre non soltanto con questo famoso stemma, un soffio e poi niente, ma soprattutto si apre, e poi c'è questo poemetto dell'uomo nel mondo, l'uomo che appunto si ritrova in un mondo che è fatto dei classici quattro elementi, no? La terra, piuttosto che il sole, il fuoco, piuttosto che l'aria, piuttosto che l'acqua. Come funziona questo mondo sotto il sole? Qualcuno dice, poverino, è annoiato anche lui sente il tedium vitae, tutti i fiumi vanno al mare, il mare non è mai pieno, il vento gira, gira e torna a girare sui suoi giri, e il sole fa tutta sta corsa e poi la mattina te lo ritrovi ancora lì, ma insomma la terra poverina è lì così, no? Che si vede passare tutte le generazioni su e giù, insomma, e qualcuno legge proprio così, cioè legge, vedi che anche il mondo è stanco, vedi che anche il mondo è inutile, ma no, è tutto il contrario, tutto a mio modo di vedere, accetto tutte le discussioni possibili, cioè il mondo resiste, che il mondo è eterno, si ricicla, lo dice anche Giobbe, no? Capitolo 14, l'albero diventa secco ma poi arriva un po' d'acqua e riprende a rinverdire, l'uomo quando è morto no. Il mondo si ricicla, l'uomo che è tangenziale al mondo non si ricicla, questo è il punto. Il valore di quel poemetto, a mio modo di vedere, è proprio nello squadernare subito la grande differenza tra la condizione umana e la condizione invece piuttosto del mondo come tale. In questo senso qui davvero Coelet è un grande pensatore delle differenze. E dopo quel poemetto lì, che cosa fa Coelet? Fa veramente una delle cose più geniali di tutta la letteratura mondiale. Cioè mette in piedi questa autobiografia regale, fittizia, è una fiction, è un pezzo di cabaret, bisognerebbe chiamare Claudio Bisio a leggere i primi due capitoli di Coelho, lo dico seriamente, anche perché queste cose qui proprio le ho sperimentate collaborando con Carlo Rivolta a metterle in scena, no? Per la quale ha avuto delle soluzioni veramente straordinarie. Viene in scena questo preteso re di Gerusalemme, Coelet, che è un nome evidentemente fittizio, è un nome appunto che non corrisponde a un personaggio storico, potrebbe significare l'uomo dell'assemblea, va benissimo, può avere qualche allusione salomonica, va benissimo, quel che volete voi, non credo che si debba interpretarlo. Certo, è una terminazione femminile dal punto di vista filologico, ma non credo che si debba fare come fa Amos Luzzatto, di pensare ad un'autrice, anche Soferet è terminazione femminile, ma vuol dire scriba. Se mi dite il cantico c'ha una mano femminile di autrice, maybe, può essere benissimo, perché in effetti ci sono tutta una serie di indizi che quantomeno non sono una prova schiacciante, ma sono un bel indizio. Ma Coelet credo proprio di no. In ogni caso, che chi è questo re Coelet? Questo re Coelet è nient'altro che uno che pecca di ubris, peccato di eccesso di sapienza, berob ochma. È un'espressione questa che proprio più cresce la sapienza e più cresce il dolore. Un eccesso di sapienza ti mette nei guai la vita. Questa espressione si ritrova due volte nella Bibbia, nessun'altra parte, una qui in Coelet capitolo primo e una in Ezechiele 28, quando il profeta Ezechiele se la prende col principe di Tiro, appunto perché anche lui ha fatto come Coelet, o meglio è Coelet che fa come il principe di Tiro. L'oracolo di Ezechiele va indietro al VI secolo, con Coelet siamo al 230, qualcosa del genere. Se voi leggete queste due pagine, vedete che proprio questa grande sceneggiata del re Coelet che si è espanso in sapienza, in esperienza e in sapienza anche in qualche maniera proprio perfin contraddittoria, sapere, conoscere la sapienza ma anche la follia, l'idiozia, il bene e il suo contrario. Questo è modernissimo peraltro, perché oggi noi sentiamo dire ma tu allarga, no, la tua coscienza, la tua esperienza, prova di qua, prova di là, entri in una piscina e poi riesci da questa ed entri in un'altra piscina, come direbbe Bauman, tranquillamente. Cosa interessante è proprio che prova tutto Coelet e prova tutto in nome di un'opzione narcisistica la più radicale che ci possa essere. Se voi leggete al capitolo secondo un passaggio veramente che fa paura, dal versetto 4 al versetto 11, c'è una parolina che fa paura, mi, per me, dativus commodi, come ci diceva la scuola, spiegandoci la grammatica, dativo di interesse. Per chi fa queste cose? Vale, faccio per me. Allora qui così ingrandisco le mie imprese, case mi edifico, vigne mi pianto, giardini e parchi mi apro, mi costruisco bacini d'acqua, più di tutti prima di me in Gerusalemme oro, argento, ammasso per me tesori di re, di province, cantanti, cantori mi circondo, delizia della gente, di donne belle, bellissime, più di quelli prima di me in Gerusalemme mi ingrandisco, progredisco. E poi però alla fine dice, ma poi riguardo io ogni impresa di mia mano intrapresa, ecco, tutto questo un soffio, fame di vento, nessun guadagno sotto il sole. È un pezzo straordinario che continuamente ci mette davanti, primo, i grandi successi di re Coelet. Non sbaglia un colpo. Non è come Giobbe che arriva a contestare Dio perché gli capitano delle disgrazie. A Coelet non succede niente. Non perde in borsa, non ha dei nemici, non si ammala, va avanti dritto per la sua strada. Che cosa succede a Coelet? Ci pensa. Questa, secondo me, è proprio la grazia di questo libro. La grazia di questo libro è la forza riflessiva della consapevolezza della finitezza di ogni esperienza e quindi del essere messi a fare i conti a partire dalla morte. In questo senso qua però il pezzo in questione, vedete, non dobbiamo immaginarlo come dire, recitabile al meglio da un attore che arriva tutto vestito bello di nero, col colletto alto così, no? Tutta una bella tuta nera, è molto grave, molto sol... Ma no! È un pezzo autoironico. Ecco perché ci vorrebbe un bravo comico per leggere sta roba, o comunque un bravo attore. Perché Coelho sta prendendo in giro se stesso. Dice: io ho realizzato i successi massimi e però non mi è servito a niente. Ma scusate, ma da quando in qua un re parla così? Chi ha studiato il genere letterario di questo pezzo dice, qualcuno ha detto un testamento regale, poi invece più precisamente qualcun altro ha definito non tanto un testamento regale, ma un'iscrizione regale. Re Vittorio Emanuele II, re d'Italia, eccetera, ha edificato questo acquedotto a vantaggio di tutta quanta la popolazione, eccetera. Il genere letterario assolutamente autoincensativo, qui così è piegato proprio in antifrasi ironica, piuttosto in un senso autocritico. E in realtà poi dal punto di vista retorico l'effetto è di astuzia, cioè Coelho sta sfottendo se stesso e dicendo il mio cuore, il mio è un teatrino del cuore, storia di un'anima, si potrebbe anche definirlo così se vi piace, tranne che appunto questo cuore di cui Coelho appunto vanta l'autoreferenzialità è un pezzo chiaramente istrionico, esagerato, cioè proprio è caricaturale. Non è un caso che qualcuno dice: a chi pensava Coelho quando metteva in scena un re così? E qualcuno dice: beh, perché non Alessandro Magno? Dice: beh, ma Alessandro Magno più che grandi guerre, insomma, non è forse il massimo. Forse c'è un personaggio preciso anche che poteva stargli nella testa, ed è Tolomeo II Filadelfo, che fu il più grande imprenditore culturale di tutta l'antichità, perché ha fondato la Biblioteca d'Alessandria, il museo, proprio ha fatto una cosa meravigliosa, insomma, ha promosso la traduzione della Bibbia in greco, in qualche maniera ha promosso, causato, non si sa bene, ma comunque insomma, c'è di mezzo anche lui. E secondo Filarco, uno storico antico, però ebbe una debolezza, quella di sentirsi immortale. Ahimè, un giorno incorse in un pesantissimo attacco di gotta, significativamente insomma la gotta è un po' la malattia di chi mangia troppo bene, e quindi fu costretto a letto, insomma stava male da morire, poi finalmente è guarito, si alza e va sul davanzale della sua reggia e vede lì la gente, la sua gente lì in riva al Nilo che mangia, beve, tranquilla, e dice, avrebbe detto: misero me, perché non potrò mai essere come loro. È possibile che avesse il buon Coelho immagini appunto di questa regalità ellenistica che per un verso sbandava molto, per un altro magari invece aveva guadagnato anche in umanizzazione, bisognerebbe anche vedere tutto da un punto di vista storico più complessivo. Ma la cosa appunto interessante io credo proprio sia sta qui, e cioè la figura del re viene assunta da Coelho, proprio come del resto in altri testi biblici, come il paradigma dell'umanità. Il re è il modello antropologico più pieno possibile immaginabile, perché il re può fare tutto, come dirà Coelho stesso più avanti. Ecco, questo libro che va avanti in una chiave soprattutto appunto di grande originalità, io credo che il libro di Coelho sia, manco che non riconosciuto ancora in modo adeguato, all'origine della saggistica. Chi è che ha inventato il genere saggistico nella modernità? Montaigne. Michel de Montaigne, i suoi famosi essai, una specie di diario che poi comunque sono propriamente un diario più saggistico che non autobiografico. Ma che cosa faceva Montaigne? Montaigne è stato uno dei lettori più intelligenti di Coelet che noi possiamo conoscere, non perché fosse un esegeta, ma perché appunto questo io parto da me stesso. Sono io stesso l'oggetto del mio libro, dice. Questa mossa autobiografica con cui si apre appunto alla problematica antropologica più universale possibile. E non è un caso che nella sua biblioteca Montaigne avesse un bellissimo soffitto di travi, tutto intarsiato. Nel Rinascimento avevano la mania di scrivere dappertutto, erano dei grafomani tremendi, e allora intarsiavano, scrivevano, incidevano, e aveva una quarantina, forse qualcosa del genere, di citazioni dotte, che la maggioranza di queste citazioni sono del libro di Coelet. E addirittura hanno visto che aveva fatto grattar via citazioni classiche, proprio un palinsesto praticamente, per poter incidere di nuovo una citazione di Coelet. Infatti c'è un volume molto interessante di un filosofo, Essai sur Poutre, i saggi di Montaigne sui travi, scritti sui travi. Ho anticipato un po' questa visione che ritengo un pochino più pertinente di Coelet, ma anche per avere un po' di griglia critica in rapporto ad una storia di interpretazione che appunto poi cercheremo di vedere un po' meglio oggi pomeriggio.
Grazie.